Ma come annunciato, parliamo di teatro con un ciclo al Teatro Vascello di Roma, un ciclo di spettacoli che andranno in scena dal martedì al sabato fino al 12 marzo, ideati dall'attore Fabrizio Gifoni, che abbiamo intervistato. I quattro spettacoli portati in scena sono tratti da altrettante opere letterarie, dallo Straniero di Camus a Ragazzi di vita di Pasolini, al Dio di Rosario di Testori e a Un certo Julio di Cortázar e Bolaño. Ad interpretarli appunto Fabrizio Gifuni, che abbiamo visto nel Straniero, questo protagonista del romanzo di Camus che vive passivamente, praticamente anaffettivo, un alienato sociale, non trova un senso nella vita, eppure in questa apatia si mostra sempre con una sincerità disarmante. Forse proprio questa sincerità, questa onestà intellettuale dei sentimenti è peraltro una qualità abbastanza rara che oggi non vediamo troppo in giro. La parola a Fabrizio Gifuni.
Quello che io ho cercato di fare con questo testo è in qualche modo affrontarlo con grande semplicità, intendo cercando di stare il più possibile a contatto con l'anima di questo personaggio, cercando di togliere tutte le sovrastrutture che un testo capolavoro della letteratura europea e che è diventato uno dei capisaldi dell'esistenzialismo francese, dell'esistenzialismo europeo, su cui sono state scritte poi in seguito migliaia di pagine di filosofia, di critica letteraria, alleggerirlo di tutto questo peso, di vedere con più semplicità questo racconto e quindi questo distacco dal mondo, questa anaffettività apparente o reale con cui Merceau attraversa tutto l'arco della sua esistenza fino alla sua morte, insomma, fino alla sua morte, a cui non si sottrae, come non si sottrae a nulla di quello che accade. Non so dire quanto questo abbia a che fare con la sincerità, sicuramente nel suo caso ha a che fare con una sorta di ineluttabilità del dire la verità, cioè più che un atteggiamento etico nel caso di Merceau è un atteggiamento quasi inevitabile, come se Merceau non potesse non dire sempre ciò che pensa dei suoi sentimenti, ciò che pensa dell'amore, ciò che pensa addirittura della vita e della morte di una persona che si trova di fronte improvvisamente in una spiaggia assolata e accecato appunto dal sole e dal caldo. E io credo che questo libro, il termine straniero, che in questo caso porta dentro al romanzo di Camus anche la condizione di Algeri e di tutto quel periodo storico, anche delle colonie, e dove muoiono, d'altra parte dove muore un arabo il cui nome non viene neanche nominato, cioè non ha nome. Lo straniero per me, ogni sera che lo porto in scena, continua a essere l'essere umano nella sua interezza. È come se questa storia, questo apologo formidabile ci raccontasse che ognuno di noi è straniero a se stesso.
Interpretarlo in un'epoca in cui si evidenziano i contraccolpi e le sfide che ci pongono gli stranieri, i migranti, Che cosa vuol dire?
Questo è un tema che parla anche di questo in un contesto storico completamente diverso da quello che stiamo vivendo adesso. Noi stiamo vivendo in qualche modo anche il risultato di un processo che è stato innescato in quel periodo storico, e quindi appunto il colonialismo, eccetera. Che cosa ha significato la fine di quel sistema e quali sono poi le conseguenze oggi dei grandi flussi migratori, che sono anche questa con un carattere di ineluttabilità su cui si può ragionare e si deve continuare a ragionare in termini concreti, ma in cui non è che c'è da porsi troppe domande. Però, ripeto, il testo può suggerirci qualcosa a patto di accettare che il termine straniero non riguarda quello che noi intendiamo oggi per straniero, ma lo intendiamo questo sì nella sua condizione, questo termine sì lo accettiamo in una condizione esistenziale. Chi di noi può dire di conoscere se stesso prima ancora che il vicino di casa e prima ancora che lo straniero che arriva da altre latitudini e che ha attraversato il mare?
E il mestiere dell'attore in maniera emblematica pone nella condizione di osservarsi da stranieri.
Sì, diciamo che è una condizione da un certo punto di vista privilegiata, perché consente attraverso lo strumento del gioco, che è fondamentale, perché poi gli attori tentano disperatamente per tutta la vita di riguadagnare quella straordinaria libertà che hanno i bambini fino ai 4-5 anni di età nello scatenare il proprio immaginario e anche il proprio corpo nell'attività di gioco, però facendolo con una coscienza adulta e quindi avendo la straordinaria possibilità di lavorare su testi importanti, meravigliosi, come questi quattro testi che io porterò in scena, ho portato e continuerò a portare in scena al Vascello. Stasera andrà in onda la seconda replica di Ragazzi di Vita
di Pasolini,
di Pasolini, che insieme al Dio di Rosario di Testori, che andrà in scena invece giovedì e venerdì, rappresentano due degli esordi letterari italiani più belli del Novecento. Insomma, vengono a un anno di distanza uno dall'altra Ragazzi di Vita e il Dio di Rosario, e sono due romanzi folgoranti, e chiuderà il ciclo la presentazione di questo progetto
sabato 11 e domenica 12 un certo racconti, Julio.
Esatto, i racconti di Julio Cortázar e Roberto Bolaño, che sono due formidabili scrittori latinoamericani. La possibilità attraverso il gioco di utilizzare questi materiali, questi grandi testi, è una grande opportunità per chi è in scena e quindi per chi temporaneamente si stacca dal coro della comunità e va in palcoscenico per raccontare una storia, ma anche per chi rimane seduto, che non è spettatore. Questa è una cosa molto importante a cui io tengo moltissimo. Quello che avviene in un teatro non è qualcosa a cui si assiste come si può assistere a un film o a un film in televisione o a un film in una sala cinematografica. Quello che continua a rendere il teatro un'esperienza unica e irripetibile è che avviene in presenza dei corpi vivi delle persone. E quello che si crea in una sala è quello che io chiamo il campo magnetico. Il campo magnetico è una cosa molto concreta, cioè il risultato della trasmissione di onde elettromagnetiche che vengono trasmesse dai corpi, e quando si crea questo in un teatro, allora poi la lettura di questi testi, l'interpretazione di un attore, una regia, davvero assumere la valenza di qualcoza che resta.
Ma infatti mi ha colpito molto il tuo modo di stare sulla scena, apparentemente immobile, sì, dall'inizio alla fine, con questo corpo teso, ma in realtà molto duttile, almeno così arrivava la percezione.
Il corpo è immobile, ma in realtà, come dicevi, raggiunge delle temperature altissime, può raggiungere delle temperature altissime in scena, come nella vita, anche in una condizione di assoluta immobilità. Non c'è bisogno di correre troppo in lungo e in largo per il palcoscenico per costruire un'azione. Un'azione qualche volta, non sempre, ma qualche volta può essere un'azione assolutamente, interna, e che però si vede e si sente moltissimo.
E crea appunto quel campo magnetico di cui dicevi. Per tornare a Camus, di grande impatto il modo in cui ha interpretato l'ultima scena, no? Della consapevole accettazione di questa ineluttabilità del destino. Ecco, Meursault fa i conti con il suo rapporto con Dio. Come si è preparato Gifuni a quella parte di racconto? Quali eco, se vuoi parlarcene eventualmente nella tua personale interiorità, nel modo in cui affronti o non affronti il trascendente?
Nel momento in cui io sono in scena, l'unica cosa che cerco di fare è abbandonarmi e dimenticarmi qualsiasi cosa. Un attore è un po' un medium, no? Cioè, diciamo, è un tramite che si deve svuotare il più possibile di quello che ha, riempire occasionalmente di queste parole e di questi pensieri e portarli in mezzo al pubblico. Quindi è chiaro che io ho un mio pensiero, un mio gusto, una mia passione e anche un mio rapporto con il trascendente, che diciamo, peraltro ho tenuto sempre per me, perché non amo fare grandi, certo, professioni, diciamo, fuori dal mio lavoro. Quello che cerco di fare in scena in realtà poi è quello di annullare il più possibile me stesso, ecco, e cercare un abbandono, come fanno i bambini quando, sì, giocano. I bambini quando giocano, quando fanno il vento, quando inventano le storie, non pensano.
Non hanno sovrastrutture, chiaramente.
Non hanno sovrastrutture, non pensano a chi sono, non pensano a qual è il rapporto con i propri genitori, non vogliono sapere niente.
Allora, questa sera si diceva, come ieri, Ragazzi di vita di Pasolini, qualche anticipazione?
Lo straniero nasce da una sollecitazione del circolo dei lettori che lo ha prodotto.
Di Torino, certo.
E da un'ideazione di Roberta Lena. In scena con me c'è stato Giulio Alcaro, che è uno straordinario musicista, inventore di suoni. In Ragazzi
che
di
ha
vita
creato
posso...
una splendida atmosfera, devo dire. Mi ha fatto, sì, molto piacere che lo abbiate messo, insomma, sulla scena, ben visibile,
sì, sì, assolutamente,
senza nascondimenti, certo.
In Ragazzi di vita sono solo, diciamo, Pasolini per me è un'officina di lavoro sempre aperta, quindi è un autore su cui continuo a lavorare periodicamente, non mi stanco mai, come per Gadda. In particolare la voglia di portare al corpo quella scrittura mi è venuta dalla lettura integrale del romanzo che ho fatto per Emons Audiolibri, e con cui collaboro, con cui ho appena finito di registrare Notturno cileno, che è un bellissimo romanzo di Bolaño, per l'appunto. Da quella lettura mi è venuta voglia di prendere 6 blocchi che ho scelto seguendo un principio di piacere proprio, e ogni blocco è preceduto e seguito da alcuni frammenti di Pasolini che vengono invece da un mio spettacolo storico, che era una specie di cadavere lunghissimo, che hanno invece una provenienza molto eterogenea.
Si parla spesso del fatto che si legga poco. Sì. Secondo te il teatro in questa modalità, cioè andando a recuperare testi che non sono nati con la vocazione di essere portati sulla, sì, scena, potrebbe innescare un circuito virtuoso, se davvero poi ce ne fosse bisogno?
Credo e spero di sì, nel senso che devo essere molto onesto. Leggere un testo ad alta voce in un teatro non basta. I reading vanno anche molto di moda.
Vero.
Costano poco, si piazzano facilmente ai festival.
Vero.
Ma un attore che porta in scena un testo, anche soltanto leggendolo, deve assumersi la responsabilità di rispondere a una domanda che lo spettatore comune potrebbe fargli: ha senso venire in questo teatro invece che leggermi questo libro in santa pace a casa mia silenziosamente? Allora, se ha un, è l'attore che lo deve dimostrare. Se succede qualcosa, io credo che possa servire molto.
Ottimo. Allora, appuntamento ancora questa sera con Fabrizio Gifuni al Teatro Vascello di Roma, che leggerà Ragazzi di vita di Pasolini. Poi domani e dopodomani, venerdì 10 marzo, Il Dio di Rosario di Giovanni Testori, studio sul primo capitolo. E ancora sabato 11 e domenica 12, Un certo Julio di Cortázar e Roberto Bolaño.
Aggiungo solo una piccolissima, prego, cosa: negli ultimi appuntamenti di sabato e domenica con Cortázar e Bolaño ci sarà uno dei più bravi sassofonisti in, sì, circolazione, che è Javier Girotto, e che sarà con me in scena.
Grazie ancora, grazie Fabrizio.
Grazie a voi.
Molti
grazie
auguri.
A voi.
Bene, è il tempo di congedarmi e di ricordarvi il numero per i vostri messaggi WhatsApp: 335 12 43 722. Grazie ad Andrea De Angelis in regia, a Leopoldo D'Angelo alla parte tecnica. Tra poco Laura De Luca con una nuova puntata della rubrica Dillo a Francesco. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Un caro saluto da Antonella Palermo.